Nuovamente bentrovati agli ascoltatori del mondo alla radio. Come di consueto, il giovedì lo spazio è dedicato agli amici di Air Day Italia e ci hanno raggiunto in studio, come di consueto, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Air Day .it, la testata di Air Day Italia Villaggio per la Terra, per parlare di un nuovo argomento legato alle tematiche, alle tante tematiche ambientali. Io ho tra le mani un libro che vi presento subito, si intitola Amazzonia, una vita nel cuore della foresta, l'autrice è Emanuela Evangelista, la casa editrice è Editori La Terza. Dunque parliamo di Amazzonia, questo è chiaro, polmone verde del pianeta. Tiziana Tuccillo, come sintetizzare questo libro e soprattutto la grave, grossa, enorme tematica che ha dietro di sé?
Intanto buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, io inizierei proprio, Stefano, con un piccolo stralcio di questo libro che è veramente appassionante e che consigliamo. Allora, dice, immagino che la sensazione di trovarsi fermi al centro dell'Oceano Atlantico sia la stessa che provo qui, nella mia palafitta al centro della foresta. La mia palafitta sta sulle sponde di un piccolo affluente dalle acque trasparenti. È un ambiente ricco di vita selvatica, ma vivibile anche per noi. Non c'è nessun insediamento umano a monte, nessun'altra palafitta, quindi consideriamo l'acqua potabile ed è l'acqua che beviamo. Le prime volte in cui mi capitava di parlare di deforestazione agli abitanti di comunità remote, isolate per distanza e per accesso alle informazioni, ricordo certi commenti increduli: non possono distruggerla tutta, lei è infinita, lei, l'Amazzonia. Ecco, chi scrive è appunto, come hai detto tu, Emanuela Evangelista, biologa, attivista per l'ambiente e per la cooperazione internazionale, e lei descrive il villaggio remoto in cui lei abita. Lungo questo fiume, al centro della foresta amazzonica, lei vive da anni con il marito e con un'altra quindicina di famiglie però native. La foresta amazzonica, come dicevi tu, come dice lei, è immensa e come dice lei è infinita, e si trova per il 60% in Brasile, ma si estende anche oltre i confini di altri 8 stati del Sud America. Secondo le stime assorbe da 150 a 200 miliardi di tonnellate di CO2, quindi è veramente un polmone immenso. Secondo il WWF, negli ultimi 30 anni la foresta tropicale è però diminuita di 12.000 chilometri quadrati all'anno, diciamo che più o meno quanto la porzione della regione Campania, quindi insomma non è poco, e secondo alcune stime un quinto della sua estensione naturale è già andato per sempre perduto, cioè è irrecuperabile ormai. Secondo l'Istituto degli Studi di Politica Internazionale, dal 2019 al 2022 le medie annuali di deforestazione sono aumentate del 75%, pensa, rispetto al decennio precedente. Fortunatamente il nuovo governo brasiliano sembra più attento a questo problema e anche la COP del 2025, come sappiamo, si terrà a Belém, che è in Brasile, capitale dello stato del Pará, quindi una delle porte che fanno entrare nell'Amazzonia. L'Amazzonia non è solo un'emergenza ambientale, ma è anche uno dei fronti sociali in cui il mondo ricco sviluppato si confronta invece con una popolazione molto numerosa che invece lotta per la sussistenza. E quindi volevo leggere un altro pezzettino del libro, poi così do la parola anche a Giuliano, che ha intervistato per noi Emanuela. E lei dice: la maggior parte della popolazione amazzonica vive in condizioni di bisogno, la metà vive sotto la soglia della povertà, ha problemi di sicurezza alimentare e non ha accesso ad acqua di qualità, non ha servizi igienici o strutture sanitarie adeguate. Dove lo Stato è assente sono le chiese e le organizzazioni non governative a farne le veci. Quindi ecco, questa è la situazione che ci descrive la scrittrice, che vive lì e quindi sicuramente ci riporta una immagine molto reale.
Altro che, tra l'altro, sono immagini che ci riportano alla mente le tante parole pronunciate da Papa Francesco, certo, in relazione all'Amazzonia, in relazione anche a quello che è l'atteggiamento poi, diciamo così, dei poteri economici più forti, di questo atteggiamento predatorio che c'è nei confronti delle risorse del pianeta, che poi è un atteggiamento predatorio che va sempre a danno di chi è più fragile, di chi è più debole, distrugge intere culture, intere tradizioni, pensiamo, no, a quello che rappresentano non solo diciamo così, la parte vegetale e animale dell'Amazzonia, ma la parte umana.
Le tradizioni,
gli usi, i costumi, certo.
Esattamente. Poi per fortuna sono tutte popolazioni che si sentono un tutt'uno, non sentono questa distinzione tra l'uomo e la natura, no?
Bensì si fa parte di dell'ambiente. Di questo ne parleremo perché è proprio uno dei punti focali. Il Papa li ha definiti anche custodi della terra e della biodiversità. Una cosa, io ho incontrato l'autrice e ho incontrato Emanuela Evangelista e quello che mi ha colpito è la dimensione dell'Amazzonia che lei racconta. Tra l'altro lei mi ha scritto, se guardi Stefano nel frontespizio, nella dedica, mi ha scritto raccontala al plurale perché non è una Amazzonia, sono tante Amazzonie.
C'è scritto così, l'ho letto.
Con un punto esclamativo tra l'altro. Ci sono 2 milioni di indigeni in Amazzonia, ci sono 300 lingue, in tutto il bacino dell'Amazzonia vivono 50 milioni di persone, come ha detto Tiziano, sono 9 gli stati nazionali che la foresta copre in parte o in gran parte, quindi è un continente in realtà. Un'altra cosa che mi ha colpito nel suo racconto, perché poi io ho assistito alla sua presentazione, alle domande di chi era lì, è che noi pensiamo sempre a questa foresta, no? Come le vediamo noi in Europa le foreste, quindi terreno, alberi, ma in realtà l'Amazzonia è principalmente acqua, lei lo definisce un polmone di acqua che respira, quindi l'acqua che si alza, si abbassa a seconda delle stagioni, ed è anche quello che noi dobbiamo difendere, perché l'acqua non solo influisce sulla vita di chi sta lì, ovviamente, è tutta gente che vive di fiumi, si chiamano ribeirinhos, quelli che vivono in Amazzonia, perché è pieno di fiumi, di corsi d'acqua, ma è anche, l'acqua influenza anche il continente americano e anche gli altri continenti. Pensa che le piogge in Texas sono regolate dalla traspirazione che sale dall'umidità che sale dalla foresta amazzonica, quindi meno ce n'è e meno ci saranno piogge anche in Nord America.
Tra l'altro, sentendo Giuliano quello che stavi proprio dicendo in questi momenti, viene l'impressione proprio di una incapacità di decifrare che cos'è la foresta amazzonica da parte di chi non la vive, non l'ha mai vista, vive in un altro continente, no? Facciamo fatica a interpretare questo polmone verde, che poi diventano, diciamo così, termini un po' generici, ma che hanno un proprio sistema di vita, una propria logica che noi non conosciamo, che invece dovremmo imparare da chi la vive tutti i giorni.
Bravissimo.
Quindi dalle popolazioni.
Una sua logica, come hai detto tu, e lo scrive anche lei, e lo scrive nel libro. Bisogna conoscere l'acqua per vivere in Amazzonia, me l'ha detto lei anche nell'intervista, mi pare.
E intanto sentiamo l'intervista, così prendiamo anche altri spunti poi per continuare la nostra conversazione. E dunque, intervistata da Giuliano Giullenini, Emanuela Evangelista, biologa della conservazione, attivista ambientale, autrice del libro Amazzonia.
Emanuela Evangelista, lei vive da 20 anni nel centro della foresta amazzonica. Ha avuto evidenza di questo cambiamento climatico nel bioma amazzonico in questi 20 anni, nell'arco della sua esperienza di vita?
Sì, sicuramente ho visto tante cose cambiare nell'arco di 20 anni, anche sotto l'influenza del riscaldamento globale, ma di sicuro la cosa più evidente, non c'è modo di dare altre risposte, è quello che sta accadendo in questi giorni in Amazzonia, perché da settimane, ormai da un paio di mesi già, stiamo testimoniando una siccità mai registrata prima, cioè una siccità che sta mettendo in ginocchio letteralmente l'Amazzonia e i suoi popoli. Fiumi importanti come il Rio Negro, il bacino del Rio Negro, i fiumi dello stato di Amazzonia si stanno essiccando, prosciugando a causa del riscaldamento, dell'innalzamento delle temperature sul territorio, ma anche dell'innalzamento delle temperature dell'Oceano Atlantico, che insieme si sono sommati all'arrivo del Niño di quest'anno. Questi tre fattori si stanno rafforzando tra di loro e hanno creato una situazione veramente drammatica, tanto che c'è in atto in questo momento una crisi ambientale e sociale. Si stanno portando aiuti alle comunità che sono rimaste isolate, perché la maggior parte delle comunità dell'entroterra in Amazzonia sopravvive sui fiumi e quindi si muove, si sposta per vie fluviali. Ecco, le vie fluviali in questo momento sono interrotte, le comunità sono isolate, stiamo parlando di cacciatori, raccoglitori, quindi persone che dipendono dalle delle risorse naturali e in questo momento hanno anche il problema della sicurezza alimentare, perché i pesci nei fiumi stanno morendo, non c'è acqua potabile, insomma c'è uno scenario veramente drammatico che è causato dal riscaldamento globale e quindi dalla crisi climatica.
Ecco, rimaniamo sui popoli dell'Amazzonia e delle Amazzonie, che sono appunto diverse regioni. Ci sono i popoli incontattati, ci sono quelli urbanizzati, ci sono quelli che vivono ancora ai margini della foresta e vivono della foresta. Possiamo fare un panorama di questi popoli, di queste popolazioni, di queste comunità e di che cosa hanno bisogno?
Anche qui c'è una grande ricchezza, no? C'è una grande varietà, innanzitutto determinata dall'estensione del territorio. Poi l'Amazzonia è una regione che è abitata da almeno 12.000 anni, questo è quello che sappiamo. In 12.000 anni è stata popolata da popoli che hanno sviluppato culture tra di loro anche molto diverse a seconda della posizione geografica. Poi a un certo punto c'è stata la colonizzazione. La colonizzazione ha comportato un'alterazione di questi equilibri e ha portato però alla nascita anche di nuove popolazioni tradizionali, quindi quello che oggi definiamo popoli della foresta come un cappello generale in realtà poi racchiude popolazioni diverse che vanno dalle popolazioni indigene, che sono quindi ciò che è rimasto dopo la colonizzazione, e altre popolazioni tradizionali come i Caboclos o i Quilombola, che sono invece per esempio il risultato della colonizzazione, quindi è dove queste culture si sono incontrate tra di loro. I Caboclos per esempio, che sono gli abitanti della regione in cui io vivo, sono indigeni europei e africani che fuggivano alla tratta atlantica degli schiavi. Ecco, questo per dire che quindi c'è anche dal punto di vista dei colori, no? I colori della pelle, dei capelli, degli occhi, c'è molta variabilità e questa variabilità si riscontra anche nella grande ricchezza culturale di questi popoli.
Questo è anche confortante, vuol dire che nuove popolazioni possono tornare a questo stile di vita, a questa foresta anche in futuro.
Di sicuro si può sopravvivere in Amazzonia, basta conoscere le tecniche di sopravvivenza. Il problema è che la deforestazione che avanza e il riscaldamento globale che avanzano stanno portando la foresta ad un punto di collasso, ad un punto di non ritorno. Se questo dovesse accadere, perderemmo anche questa grande sapienza, questa grande ricchezza. E se si fa quel paragone della biblioteca di libri preziosi mai letti, vuol dire anche questo, cioè le conoscenze tradizionali di questi popoli non sono scritte in nessun luogo e le posseggono soltanto loro.
Mi ha colpito l'appello che hai lanciato di noi europei di aiutare l'Amazzonia nel nostro piatto, a cominciare dal nostro piatto.
Beh, se guardiamo ai motivi della deforestazione attuale, sono motivi che hanno a che vedere con il sistema agroalimentare del pianeta. Semplicemente quello che accade quotidianamente in Amazzonia è che si considera la foresta come un ecosistema non produttivo, quindi viene tagliata per essere sostituita da qualcosa di più produttivo economicamente. In questo momento la grande produzione economica è la soia, la monocultura di soia. Il Brasile è diventato negli ultimi 5 anni il più grande produttore mondiale di soia, la produce e la distribuisce al resto del pianeta. A cosa serve questa soia? Serve a produrre un mangime molto nutriente che noi europei per esempio utilizziamo per allevare i nostri allevamenti intensivi, i nostri allevamenti industriali. Quindi direttamente con l'acquisto della soia o indirettamente con quello che mettiamo nel piatto, tutti i prodotti a derivazione animale possono essere responsabili della distruzione di un po' di foresta amazzonica.
E quella che avete sentito, Emanuela Evangelista, autrice di Amazzonia, Una vita nel cuore della foresta, pubblicato da Editori La Terza, con Giuliano e con Tiziana Tuccillo. Abbiamo già affrontato molti dei temi che poi sono usciti fuori da questa intervista, che era molto chiara su quello che è il rischio di perdita di patrimonio legato all'Amazzonia e legato alla presenza umana, una presenza umana capace di vivere integrata e come parte dell'ambiente in cui è immersa e di cui si sente per l'appunto parte. Questo non riguarda soltanto l'Amazzonia, ci sono tanti luoghi del pianeta in cui questo avviene, dove i rischi sono molto simili, magari non legati alla deforestazione, ma altri pericoli. E dunque noi ci spostiamo in un altro luogo del pianeta
Fantastico.
Terra, che sono
le Hawaii, che sono un altro miracolo della natura, dove è possibile ammirare dell'imponenza delle bellezze naturali, con una grandissima varietà, tra l'altro, che andiamo dai vulcani a dei paesaggi fondali ricchi di creature marine, spiagge incontaminate, tramonti, insomma, nell'immaginario collettivo di tutti noi ci sono le Hawaii, insomma,
come penso, luogo di massima serenità.
Di massima serenità. Ecco, e l'Italia ha aderito alla campagna dal nome Pledge to Our Keiki, che l'associazione Kanu Hawaii sta lanciando sui social in questi giorni, c'è anche infatti sui nostri social. Questa associazione, che fa parte del network internazionale del Red Day, promuove il volontariato ambientale e l'educazione alla sostenibilità, ed è diretta soprattutto ai bambini in età scolare, quindi infatti il titolo di questa campagna si traduce in Impegnati per i nostri bambini, e sottolinea come il futuro delle nuove generazioni e delle comunità che abitano questo arcipelago del Pacifico dipenda moltissimo dall'educazione di queste nuove generazioni e anche degli adulti che vanno in questi luoghi. E questa campagna sottoscrive un appello, e l'appello ci dice: le Hawaii non sono ereditate dai nostri antenati, ma prese in prestito dalle nostre generazioni future. Quindi quando vieni accolto qui diventi parte di questa famiglia, proprio come noi, i figli delle Hawaii, ci impegniamo a prenderci cura di queste isole e vi chiediamo di prendere alcuni impegni. Porterò solo ciò che è consentito e farò attenzione durante le mie esplorazioni per non impoverire la biodiversità del luogo. La comunità isolana definisce la ricchezza non in base a ciò che si possiede, ma a ciò che viene condiviso. Perciò sarò rispettoso di ciò che non è mio. Visiterò luoghi sacri e assisterò alle pratiche religiose, la testa china e il cuore aperto. Camminerò con leggerezza attraverso questa bellezza e farò in modo di non lasciarla più pulita, di lasciarla più pulita di come l'ho trovata. Ecco, quindi diciamo che si parla di turismo responsabile, cioè diciamo dovremmo tutti porci nei confronti di un luogo che andiamo a visitare con quella religiosa sacralità, veramente di dire: vado in un luogo che non conosco.
Tra l'altro regole che si potrebbero applicare
a tutti
a
i luoghi,
qualsiasi luogo,
assolutamente, perché non dobbiamo portarci via nulla, neanche se andiamo sulla spiaggia in Sardegna che ci portiamo via magari la sabbia bianca o rosa di una spiaggia. Dovremmo assistere a quello che le altre popolazioni ci danno, cioè certe volte magari critichiamo una popolazione, no? O magari ci prendiamo gioco, invece no, bisogna essere rispettosi e tornare a casa con un'esperienza.
Tornare a casa arricchiti da quello che si è visti e non da quello che si è depredato.
E si è portato via.
Giuliano, parliamo proprio appunto di nuovamente di atteggiamenti predatori, questa volta del turismo. Una grande curiosità che poi mi levi, Tiziana Struccillo, e che io ho, è su quella sul volontariato ambientale previsto da questo programma, perché se fanno volontariato ambientale alle Hawaii, e quindi mi ci portano, io vado a fare il volontario senza nessunissimo problema.
Ecco, okay. Sì, anch'io.
Quindi siamo d'accordo su questo.
Sì, sì.
Giuliano, che legami ci sono di fatto attraverso queste immagini? Che legami si creano tra le Hawaii e l'Amazzonia?
Ecco, chiaramente le due popolazioni sono in condizioni diverse. Prima abbiamo detto che i 50 milioni di persone che vivono in Amazzonia per gran parte hanno il problema di sopravvivere. Nel libro c'è scritto, cioè, chi vive di fiume e di foresta pensa al pranzo e alla cena, mentre chi vive alle Hawaii comunque è uno degli Stati Uniti e ha altri problemi. Però il turismo e soprattutto, come dicevate voi, l'atteggiamento di chi va lì o di chi lavora lì o di chi sfrutta in qualche maniera quei territori, il problema è simile, perché Tiziana prima diceva, quell'appello dice in sostanza: quando vieni qui non portare e non prendere nulla, perché prendere le conchiglie, la sabbia, per noi sembra un gesto carino, anche innocuo, però noi dobbiamo pensare ai volumi di persone che vanno lì ogni anno, ogni giorno alle Hawaii, o anche ecco, in Sud America per esempio. Quindi se tutti noi prendessimo qualcosa, e purtroppo lo facciamo, la biodiversità si impoverirebbe e purtroppo si impoverisce. Poi l'altra parte era quella della cultura che li lega. Adesso mentre parlavate mi veniva in mente che noi siamo qui a due passi dalla Basilica San Pietro, e che cosa chiediamo ai turisti che vengono qui ad agosto? per entrare, di coprirsi le spalle, le gambe. Perché? Perché la nostra cultura millenaria che ha creato quel posto esige il rispetto minimo di coprirsi le spalle, le gambe, eccetera. Mentre lì è il contrario, magari. Vediamo una manifestazione di sacralità con, non dico la nudità, ma insomma con il corpo in vista, anzi con le danze, con le cose. Quindi come noi non dobbiamo andare lì a criticare quello che il posto, la natura, il genius loci ha creato in millenni lì, loro non devono farlo qui, e quindi c'è un mutuo rispetto.
E questo dovrebbe essere la regola principale, diciamo così, del turismo, no? Del esatto. Viaggiare per il mondo, comprendere, guardare, imparare,
cuore aperto.
E tornare arricchiti. In questo scambio mutuo il mondo potrebbe sicuramente migliorare di gran
lunga.
Non
solo nel turismo, purtroppo.
E non soltanto nel turismo. Siamo praticamente al termine dello spazio che ci è consentito, anche perché siamo in attesa tra pochi minuti dell'appuntamento con il notiziario flash che chiude la nostra giornata informativa. Io vi ricordo che per le versioni integrali delle interviste in questo spazio potete andare sul sito di Airday Italia, quindi airday.it, e lì si trovano ovviamente tutti questi riferimenti di cui abbiamo parlato, sia le interviste che i riferimenti al libro. Dunque, appuntamento con Airday Italia a giovedì prossimo. Riusciamo a rubare forse ancora un paio di minuti velocissimi per una ulteriore considerazione sul tema che abbiamo trovato oggi, Tiziana.
Io direi che il viaggio ci cambia, ci può cambiare solo in meglio, e che quello di cui abbiamo parlato oggi è foriero anche di linguaggio di pace. Cioè, penso che sia anche questo, no? Quello di andare nei posti e di accettare le altre culture, le altre usanze, sia proprio il modo migliore per parlare di pace. E in questo momento, con tutte le guerre che ci sono nel mondo e anche l'estensione di queste guerre, mi sembra che sia l'atteggiamento più giusto per andare a incontrare l'altro.
Tra l'altro ci vengono in mente, parlando di Hawaii, i tanti piccoli arcipelaghi che rischiano l'estinzione a causa dei cambiamenti climatici.
Purtroppo sì, ci sono degli stati isolani, soprattutto negli atolli. Ora le Hawaii si salvano perché hanno molte alture, però anche lì hanno molte aree costiere. Gli atolli invece purtroppo sono quasi condannati alla scomparsa, perché
adesso non mi ricordo qual è, ma c'è addirittura uno stato in cui già si sono premuniti chiedendo asilo altrove.
Esatto. È incredibile. Quindi, questa cosa.
Bene, dobbiamo chiudere, mi fanno segno dalla regia, arrivano segnali inequivocabili, e allora io ringrazio ancora Giuliano Giulianini, Tiziana Puccillo, Alberto Giovannetti alla console e Silvia Giovanrosa per la regia. Da Stefano Vescinski è veramente tutto. Il Mondo alla Radio torna domani.